Zaccaria, capitolo 6. Abbiamo l'ultima visione di Zaccaria. Volevo ricordarvi che tutte queste visioni Zaccaria ha avuto in una notte. Noi questo studio della visione dura forse qualche mese, perché io mancavo e ero via. Ma tutte queste 8 visioni, quindi i primi 5 capitoli e poi metà del 6, è tutta una notte che lui ha avuto tutte queste visioni profetiche, molte che hanno a che fare con gli ultimi tempi, quindi tutto collegato anche con lo studio di Apocalisse. Leggiamo in versetto 1. Alzai ancora gli occhi e guardai, ecco, 4 carri che uscivano in mezzo a 2 monti. I monti erano monti di bronzo. Nel primo carro c'erano cavalli rossi, nel secondo carro cavalli neri, nel terzo cavallo cavalli bianchi e nel quarto carro cavalli fortemente chiazzati. Allora presi a dire all'angelo che parlava con me: Signore mio, e questi? L'angelo rispose e mi disse: questi sono i 4 spiriti del cielo che escono dopo essere stati alla presenza del Signore di tutta la terra. Il carro con i cavalli neri va verso il paese del nord, i cavalli bianchi lo seguono, i chiazzati vanno verso il paese del sud. Quindi avanzano i cavalli rossi vivo e chiedono di andare a percorrere la terra. Egli disse loro: andate e percorrete la terra. Così essi percorsero la terra. Poi egli mi chiamò e mi parlò dicendo: ecco, quelle che vanno verso il paese del nord hanno fatto calmare mio spirito sul paese del nord. Quindi questa è l'ultima visione. La prima cosa che vediamo sono questi 2 monti di bronzo, che non esiste in tutta la terra un monte fatto di bronzo. Magari ci sono, che poi bronzo è un misto di rame e stagno, mi sembra. Qualcuno potrebbe correggermi. Quindi naturalmente il bronzo non si trova in nessun monte. E quindi questi 2 monti sono figurative, rappresentano qualcosa. Qualcuno si ricorda dello studio di Apocalisse il bronzo cosa rappresenta? Gesù in Apocalisse 1 aveva i piedi come bronzo ardente. Allora nel Tempio c'era qualcosa fatto di bronzo. Nel Tempio nel Vecchio Testamento l'altare di bronzo, ok? L'altare di bronzo, cosa veniva fatto sull'altare? Venivano sacrificati, quindi un posto dove il peccato veniva giudicato. Quindi questi 2 monti, questi cavalli e carri escono fra questi 2 monti, monte di giudizio. Anche qui Israele, da Israele è uscito il Vangelo in tutto il mondo, quindi benedizione in tutto il mondo, ma anche da qui giudizi. Sono 4 cavalli di 4 colori. In Apocalisse capitolo 6 ci sono anche 4 cavalli di 4 colori. Fra i commentatori ci sono varie ipotesi se questi 4 sono gli stessi 4 di Apocalisse. Non è molto chiaro. Comunque vediamo in Apocalisse 6 un attimo i famosi 4 cavalieri dell'Apocalisse. E questi 4 cavalli in Apocalisse 6 rappresentano 4 giudizi sulla terra. Versetto 2: e io vidi ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava aveva un arco, e gli fu data una corona, e gli uscì fuori come vincitore per vincere. Allora questo non è Gesù, che in Apocalisse 19 anche lui viene su un cavallo bianco. Questi sono i giudizi dei sigilli, l'ira di Dio che viene scatenato. Alcuni suppongono che questo è l'anticristo, che lui viene come impostore su un cavallo bianco, perché l'anticristo, ricordate che anti nel greco può dire non solo contro, perché noi tante volte pensiamo anticristo, sai, uno vestito come Satana io sono contro Cristo, ma l'anti può dire al posto di Cristo, come Cristo. Anche la parola vicario nel latino vuol dire al posto di. Quindi vicario di Cristo vuol dire anche anticristo. E alcuni suppongono che questo cavallo è cavalcato dall'anticristo, che lui viene a conquistare, più specificamente a dominare. E in Apocalisse vediamo che lui sottopone tutte le nazioni, e infatti è scritto che nessuno poteva né comprare né vendere senza il marchio della bestia, che non sveleremo tutto perché poi rovino lo studio di Apocalisse quando arriveremo lì. Però molto interessante quello. Quindi il primo giudizio è il dominio, no? Quindi gli uomini vengono fatti schiavi, vengono sottoposti al dominio da questo cavallo bianco. Il secondo cavallo, in Apocalisse, è in versetto 4, è quello rosso. Allora uscì fuori un altro cavallo rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu dato una grande spada. Quindi il cavallo rosso rappresenta la guerra. Lui toglie la pace della terra. Il terzo cavallo, in versetto 5, cavallo nero. Quando egli aperse il terzo sigillo, udì il terzo essere vivente che diceva, vieni e vedi. E io vidi, ed ecco un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udì una voce in mezzo ai quattro esseri viventi che diceva, un cenice di frumento per un denaro e tre cenici di orzo per un denaro. Non danneggiare né l'olio né il vino. Quindi il terzo cavallo nero raffigura la carestia, il bilancio, qui in Italia non si usa più, magari un po' ancora nel sud, in Sicilia, ma se vai in Asia, altri paesi, ancora va al mercato, loro prendono il bilancio per misurare il cibo. E anche quando Giovanni, anche Zaccaria scriveva, questo era il modo dei mercanti per pesare la merce. E qui questo cavallo nero ha questa bilancia, quindi una carestia che colpisce tutta la terra. Anche oggi stavo riflettendo un po' del fatto che abbiamo avuto quasi zero piogge questo anno, no? Anche oggi era un cielo grigio, promettevo acqua, ma neanche una goccia è caduta. E magari adesso siamo in inverno e non ci pensiamo tanto dell'acqua. E io vivo qui nel Veneto 10 anni e non ho mai visto un anno così secco da quando io vivo qui. Poi magari altri che sono qui tutta la vita possono confermare questo. Ma sarà molto grave in estate se non piove. E io stavo pensando, stavo riflettendo anche oggi, mi ha detto, ma sì, sarebbe una cosa brutta, però forse gli uomini, invece di bestemmiare Dio, cominceranno a invocare il suo santo nome, no? Perché l'uomo moderno pensa di essere capace di cavarsela senza Dio, giusto? L'uomo moderno non pensa neanche di Dio, minimamente. Però in Secondo Cronache 7 Dio cosa ha detto? Se io trattengo la pioggia della terra, se il mio popolo che è chiamato per il mio nome lascerà le sue vie malvagie, cercherà la mia faccia, allora io, eccetera, eccetera, verserò benedizione. Forse ci vuole queste cose, che l'uomo moderno dice, ma allora non abbiamo noi tutto sistemato. Forse invece di bestemmiare il nome del Padre Eterno, dovremmo chiedere misericordia. Quindi anche a volte le cose brutte hanno un fine buono. Il quarto cavallo, vediamo in versetto 8, e io vidi ed ecco un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava aveva un nome la morte, e dietro ad esse veniva l'Ades, e le fu data potestà sulla quarta parte della terra per uccidere con la spada, con la fame, con la morte, mediante le fiere della terra. Quindi quattro cavalli spaventose. Questo colore giallo, la parola in greco è cloro, da cui noi prendiamo clorofilo, mi sembra, il colore dell'erba, no? Però qui la parola è proprio l'erba bruciata, quindi giallo, però sai, l'erba bruciata non è mai tipo un colore Quindi in un certo senso anche questo è tipo un cavallo con i chiazzi, è il colore dell'erba bruciata. Quindi i colori dei cavalli di Apocalisse, i colori dei cavalli in Zaccaria sono uguali. Anche qui escono da questo monte di rame, giudizio sulla terra, sulle nazioni che hanno perseguitato Israele. E qui l'angelo dice in versetto 5, l'angelo rispose e mi disse, questi sono quattro spiriti del cielo che escono dopo essere stati nella presenza del Signore di tutta la terra. Questa parola spirito è ruach in ebraico, che può essere tradotto anche venti. È la stessa parola. Anche in greco, spirito e vento, pneuma. P-N-E-A-M-A. Da qui noi prendiamo i pneumatici, no? Non riesco a pronunciarlo, abbiate pietà di me. Pneumatici. Perché in inglese non pronunciamo la P. Quindi in ogni probabilità questi sono quattro angeli che vanno a giudicare questi paesi. In Ebrei capitolo 1 versetto 14 è scritto che gli angeli di Dio sono i suoi ministri, non sono essi tutti spiriti servitori mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza. Quindi Dio ha questi ministri che qui contro questa nazione portano il giudizio. Ma in Ebrei capitolo 1,14 abbiamo una bella notizia che per noi sono servitori mandati a aiutare noi che erediteremo la salvezza. Voi sapete che ci sono angeli. Noi non adoriamo gli angeli. Infatti gli angeli in Apocalisse dicono a Giovanni quando lui vuole adorarli, non farlo. Non adorare me, io sono un tuo conservo. Siamo tutti servi di Dio. Però noi credenti abbiamo degli angeli intorno a noi che ci proteggono. Io non ho mai visto un angelo, però sono convinto che diverse volte nella mia vita ci sono stati angeli che mi hanno protetto. Non ne ho dubbi. Una volta quando io ero nella tenda di Cristo Risposto, eravamo in Texas, lo stato di Texas, e guidavo vecchi camion pronti per la sfascia carrozzeria. Stavamo andando nella città di Austin, il capitale del Texas, e c'era questa autostrada sopraelevata. Stavo correndo abbastanza veloce e all'ultimo momento abbiamo visto che dovevamo prendere la prossima uscita. Quindi mi ero messo nella corsia destra. E tutta la rampa di questo era una discesa e non era molto lungo. E come era più o meno l'orario del traffico, verso le 5 di pomeriggio, la rampa, il traffico arrivò a metà di questa rampa. Quindi io sono sceso con la rampa andando troppo veloce e quelle macchine si avvicinavano molto velocemente a me, troppo veloce. E Nino sa, un camion non è che tu lo fermi in 10 metri perché è molto pesante e lui ha il suo slancio, ha quel peso che ti spinga ancora avanti. E quindi io schiacciavo i freni, quelli del motrice e del rimorchio, e ancora non si rallentava. Quindi in America i camion hanno anche una maniglia sullo sterzo che bloccano i freni solo del rimorchio. E quindi io schiacciavo quelli a terra, tiravo quelli là, e ancora camminavo verso questa macchina, era una macchina nuova. Quindi mi stavo avvicinando troppo veloce, io stavo proprio per schiacciare questa macchina. E quindi in America i camion, penso che anche in Italia, hanno questi California brakes che quando tu tiri la cosa dell'emergenza, il freno di emergenza, svuota tutta l'aria del sistema e i freni per forza si bloccano tutti. Cioè non è una mossa che uno vorrebbe mai fare, però nell'emergenza io ho tirato quel bottone per bloccare tutti i freni e non so, forse le molle erano arrugginite e non è successo niente. Ancora camminavamo verso questa macchina e questo era uno di quei camion, vabbè qua sono tutti così, proprio piatto, no? E io vedevo dentro la finestra dietro il peluche che questa persona aveva indietro e il fratello che era vicino a me, tutti e due vedevamo adesso schiantiamo contro questo e lo facciamo a pezzi, no? E tutti e due nello stesso momento abbiamo detto Gesù! sai, col grido di disperazione. E proprio in quel momento il camion si è bloccato. Ma guarda che proprio centimetri dalla sua parurte. E io non ho dubbi che sono stati angeli di Dio a fermare quel camion. Potrei anche raccontare altre storie, ma vabbè, te racconto un altro, che è bello, anche una bella testimonianza. Io ero in Pakistan, nella città di Lahore, e io e questo fratello canadese, Steve, andavamo ogni giorno al mercato a evangelizzare i musulmani. E lì, come vedete, in Iraq, non è un paese dove tu tranquillamente andare a parlare di Gesù, no? Anche è contro la legge di fare proselitismo dei musulmani, puoi andare anche in carcere. Comunque, il Signore ha detto, predicate anche ogni creatura, anche... Allora, quindi noi andavamo ogni giorno in questo mercato, vicino alla stazione, a evangelizzare i musulmani. Quindi eravamo lì a parlare con questi signori in un negozio di Dio, raccontarli di Gesù, e ha saputo uno di questi imam, no, questi sacerdoti musulmani, e quindi lui tipo cercava di incitare, perché sai, due stranieri bianchi subito attira la folla. Quindi c'era una cinquantina di persone intorno a noi, noi parlavamo di Gesù, questo imam dice, dovete picchiarli, loro sono stranieri, parlano contro Maometto, eccetera, eccetera. E come la folla mandava via questo imam, no? Allora ho detto, lascialo parlare di Gesù, vogliamo sentire, sta dicendo delle belle cose, no? Quindi questo imam era ancora più infuriato, quindi lui è andato via per un attimo e dopo qualche minuto è tornato con la polizia. Quindi io e questo fratello siamo stati arrestati. Questo poliziotto ci ha portato via di questa zona della stazione del mercato e ci portava verso la caserma della polizia. Erano grossi guai perché, sai, tu vieni, come si dice, non è come in Italia ti danno la carta di via, là ti danno il calcio del via, no? Cioè, erano grossi problemi perché anche nei passaporti, l'espulsione, e noi eravamo missionari in Pakistan, quindi avevamo paura. E lui ci portava via, no? Legati, e tutto il tempo io e lui pregavamo nello spirito, Signore, aiutaci tu, no? Eravamo tipo metà strada fra questa zona della stazione e la caserma della polizia, quando viene vicino a noi una donna. Non avevamo mai visto questa donna, non conoscevamo chi era, una donna pakistana che dichiarava anche di essere cristiana, ma secondo me, non so se era un angelo, comunque lei da nulla è apparsa e viene da questo poliziotto e comincia a parlare con lui, ma cosa hanno fatto questi ragazzi? Parlavano in Urdu, ma io capivo abbastanza per capire. Ma cosa hanno fatto questi ragazzi? Oh, loro predicano di Gesù, non è permesso, questo è un paese musulmano, io li devo portare in caserma, saranno espulsi dal paese, qua e là. Quindi lei parlava ancora un po' con lui e lei ha detto, guarda, io assicuro che loro non faranno più questa cosa, lasciali a me e io li porteranno, perché lì tutte le chiese sono, non è solo una chiesa come abbiamo noi, no? È tipo una tutta un'area recintata con dei muri alti dove ci sono case, scuole, tutto un compound si dice in inglese, no? Tutta questa area della chiesa. Lei ha detto, io li porterò in questa cosa della chiesa e loro possono predicare là. Ma non lo faranno più. Quindi alla fine lei è riuscita a convincere questo poliziotto e lei ci ha portato, lui ci ha rilasciato, ci ha portato in questo complesso della chiesa lì e lei tipo ci ha ripreso, voi non dovete fare più così. E non so, poi lei è andata via, è sparito. Non ho mai più visto, cioè non l'avevo visto prima e non ho mai più visto. Non so se era un angelo o no. Boh, Signore sa. Comunque il giorno dopo siamo tornati al mercato a predicare lo stesso. Ma anche voi sicuramente avete avuto dei momenti in cui non c'era spiegazione naturale per quello che è accaduto. Mi viene in mente un'altra storia, ma non ve la racconto. Comunque, per dire che il Signore mi ha salvato tante volte. Adesso, in versetto 9, questo ottavo visione è completato. In versetto 8 volevo dire solo una cosa lì. Ecco, quelli che vanno verso il paese del nord hanno fatto calmare il mio spirito sul paese del nord. Questo qua potrebbe essere tradotto, questo calmare, che il mio spirito è riposato, cioè si è fermato. Quindi che l'ira si è fermata su quel paese, per il giudizio. Perché come qui, anche in inglese è scritto qui, che il mio spirito trova riposo in quel posto. Ma letteralmente vuol dire che è riposato lì, cioè che si è fermato lì. In versetto 9, dopo questa ottava visione, la parola di Dio viene a Zaccaria. La parola dell'Eterno mi fu quindi rivolta dicendo: accetta doni dei esuli, ciò da Heldai, da Tobia, da Gedia, che sono venuti da Babilonia e recati oggi stesso in casa di Giosuè, figlio di Sofonia. Prendi l'argento e l'oro, fanne una corona e mettili sul capo di Giosuè, figlio di Jehosadac, il sommo sacerdote. Quindi abbiamo questi esuli, stanno tornando da Babilonia, stanno portando questi doni di oro e di argento, che questi doni sono destinati per il Tempio di Dio che stanno costruendo. Ma il Signore dice a Zaccaria: vai tu e dirgli che devono dare questi doni invece del Tempio per fare questa corona. E poi una cosa un po' strana: prende l'argento, versetto 11, fanne una corona e mette sul capo di Giosuè, figlio di Jehosadac, il sommo sacerdote. Cosa è sbagliato in questo versetto? Qualcuno vede qualcosa che non va? Perché è sbagliato? Di solito la corona sul capo di chi si metteva? Un sacerdote? Sul re? Vedete che a volte noi possiamo leggere la Bibbia, vabbè, mette sul capo di quello, andiamo avanti. Però dobbiamo immaginare, per la gente che era lì presente, tutti i capi di Israele, poteva sembrare che Zaccaria voleva fare un colpo di Stato, no? Perché i sacerdoti non venivano incoronati. Il loro compito era di servire il Signore nel Tempio, amministrare la parola di Dio alla gente. Non venivano incoronati come il re sulla nazione. E sicuramente, non viene descritto qui, ma sicuramente la gente lì era una cosa strana. Ma perché Zaccaria vuole incoronare il sacerdote? Zorobabele è il re del popolo, il principe, che abbiamo visto già in questi studi. E qualcuno poteva pensare: ma come? Vuole togliere il re, il giusto re Zorobabele? Vuole mettere adesso Giosuè re? Però non era così. Lui sta facendo una cosa che sarà una profezia. Sta mandando un messaggio molto forte al popolo di Israele e anche a noi, che un giorno verrà uno, colui che sarà re e sacerdote in uno. Perché fino a questo momento in Israele c'era Giuda, abbiamo letto domenica questo, che il scettro non si allontanerà mai da Giuda, quindi Giuda regnava su Israele. Dio ha promesso a Davide: tu avrai qualcuno che regnerà sul tuo trono per sempre. E il tribù che curava il sacerdozio, qualcuno sa quale era? I sacerdoti chi erano? Chi? I leviti. Giusto? O sbaglio? I leviti, i figli di Aarone. Quindi in tutta la storia del Vecchio Testamento c'era questi due tribù, uno curava una cosa, uno curava un'altra. Ma il Signore, Dio sta mandando un messaggio che verrà uno in cui queste due cose saranno unite. E quindi Giosuè in questa cosa è una profezia di Gesù Cristo, che io avrò un sacerdote che sarà anche re. Versetto 12, quindi parla a lui dicendo: così dice l'Eterno di esergiti, ecco l'uomo a cui nome il germoglio, germoglierà nel suo luogo e costruirà il Tempio dell'Eterno. Non è a caso che vengano usati queste frasi. Ecco l'uomo. Qualcuno si ricorda un altro passo nella Bibbia dove viene detto questo? Nessuno. Dai. No, Giovanni ha detto ecco, ma non ha detto l'uomo. Lui ha detto ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. C'era un altro però che ha detto ecco l'uomo. Esatto, esatto, Pilato. Pilato, ecco l'uomo. Non è bello? Cioè questo è molti anni prima della nascita di Gesù. Circa 450 anni, mi sembra. Prima della nascita di Gesù. Eppure le parole che Zaccaria dice sopra Giosuè, che è una figura di Gesù Cristo, la sua incoronazione di Cristo come re, dice, ecco l'uomo. E Pilato, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 19, dice le esatte, identiche parole. E questa è una cosa bella, nel vedere che anche uno non convertito, anche uno che è contro Cristo, Dio può far uscire dalla sua bocca la sua parola. E in Giovanni 19, versetto 5, Gesù dunque uscì portando la corona di spine, quindi questa è la corona che noi uomini abbiamo dato al nostro Signore, e il manto di porpora. E Pilato disse loro, ecco l'uomo. Quindi la stessa frase che viene Zaccaria quando lui incorona Giosuè, che poi Giosuè, sapete cosa vuol dire? Gesù. Gesù Giosuè è lo stesso nome. Poi anche più avanti, i ebrei che noi non vogliamo niente a che fare con questo uomo, eccetera, eccetera, eccetera. Versetto 14. Ora era la preparazione della Pasqua, ed era circa l'ora sesta, e disse ai giudei, ecco il vostro re. E loro hanno risposto, noi non abbiamo altro re che Cesare. Che era vero. Loro adoravano l'uomo e non Dio. Però queste stesse identiche parole profetizzato 450 anni prima. Quindi Dio disse a Zaccaria, vai e metti la corona in testa e di queste parole, ecco l'uomo, il cui nome il germoglio. Chi è stato qui per gli altri studi? Questo titolo, tutti gli ebrei conoscono il germoglio come il titolo del Messia, quindi potrebbe essere anche il Messia messo lì. E abbiamo visto che quattro volte nel Vecchio Testamento viene usato questo titolo per il Messia, germoglio, con quattro aggettivi diversi. Il Signore, il germoglio, il Re, germoglio, anche in Zaccaria capitolo 3, il germoglio mio servo, e poi questa quarta che abbiamo appena letto, l'uomo, il germoglio. Quindi il Signore, il Re, il Servo e l'uomo come quattro Vangeli che raffigurano l'umanità di Gesù, la sua divinità, il suo essere servo e il suo essere Re. Quindi ecco l'uomo, il germoglio, germoglierà nel suo luogo e costruirà il Tempio dell'Eterno. Sì, egli costruirà il Tempio dell'Eterno, si ammanterà di gloria e si siederà a regnare sul suo trono. Sarà sacerdote sul suo trono e tra i due ci sarà un consiglio di pace. Gesù nel Vangelo di Matteo 16:18 ha detto su questa rocca, il detto che lui era il Cristo, il figlio del Dio vivente, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno resistere. Quindi Gesù che edifica la chiesa. Se è stato fatto qualcosa anche qui a Montebelluna o a Feltri o dovunque, è stato il Signore a edificare. Il Signore sta edificando la sua chiesa anche questa sera. ci sta edificando con la parola, col canto, con la preghiera. Non sono io che devo edificare la Chiesa, non siete neanche voi, ma è il Signore. Il Signore fa attraverso di noi, lo Spirito Santo. È un compito di ognuno di noi di permettere lo Spirito Santo di usarci per edificare il suo Tempio. In 1 Pietro 5, voi siete il Tempio del Dio vivente. Siete pietre vivente nel Tempio di Dio. Quindi ognuno di noi come credenti abbiamo un compito, edificare la Chiesa, essere mezzo di edificazione. Nessuna parte della Bibbia è scritto che dobbiamo essere distruttore del Tempio di Dio, criticone del Tempio di Dio, sparlone. No, si può dire questo? Sparlatore del Tempio di Dio? Mai detto questo, edificatore del Tempio di Dio. È Gesù Cristo che edificherà questo Tempio glorioso. Non so per voi, ma io non vedo l'ora di vedere questo Tempio. Non vedo l'ora che il Signore prenderà me, no? Ancora mi deve, no? Limare, che in modo che entro nel mio posto. Ma non vedo l'ora che il Signore mi prende e dice, tu vai qua. Questo è il tuo posto, nel mio Tempio. In versetto 14, la corona sarà un ricordo nel Tempio dell'Eterno per Helim, per Tobia, per Gedia, per Hen, figlio di Sofonia. Qui Hen è un altro nome che viene usato per Giosuè, e Hen vuol dire in ebraico figlio della consolazione. Però vedete qui che qui il Signore dice, in pratica, toglie la corona di Giosuè. Quello che è fatto è simbolico. Giosuè non sarà il re ora fra il popolo di Dio, sarà sempre Zorobabel, però metti questa corona al Tempio come profezia, come ricordo che un giorno verrà il Messia, il germoglio, e lui sarà re e sacerdote. E anche questo ci collega con Apocalisse 1, e anche il canto dei 24 anziani. Apocalisse 1, il messaggio alle chiese, ai noi credenti, Dio ci ha fatto re e sacerdoti. Quindi noi siamo re e sacerdoti e serviamo un re sacerdote. E anche il canto dei 24 anziani. Dio ci ha redento col suo sangue da ogni tribù, lingua, nazione e popolo e ci ha fatto re e sacerdoti a nostro Dio. Wow! Non so per voi, io sono molto entusiasta di questo fatto, che Dio mi ha scelto di essere un re e sacerdote nel suo regno. Non ha scelto magari tanti big e VIP in Italia o in America, ha scelto noi, le cose che sono niente, per svergognare quelle che sono. Anche quelli che sono lontani verranno per aiutare a costruire il Tempio dell'Eterno. Allora riconoscerete che l'Eterno degli eserciti mi ha mandato a voi. Questo avverrà se ubbidirete diligentemente alla voce dell'Eterno, il vostro Dio. Anche qui Zaccaria parla del Tempio, credo millenario, quando Gesù Cristo tornerà sulla terra, perché i tempi nel Vecchio Testamento erano costruiti esclusivamente dagli ebrei. Anzi, non era permesso a noi gentili di neanche avvicinarsi alla zona del Tempio. Dovevamo stare fuori. Quindi i costruttori, tutti quelli che lavorano sul Tempio, dovevano essere esclusivamente ebrei. Ma qui Zaccaria profetizza il giorno quando tutte le nazioni verranno a costruire questo Tempio. E in un certo senso siamo già un adempimento oggi. Questa comunità è una testimonianza che siamo da tante nazioni della terra. E anche l'altro giorno la Giuliana, che forse conoscete, che sta venendo in chiesa adesso, si sta avvicinando al Signore. Lei ha detto, la cosa che mi piace più di questa chiesa è che qui c'è la gente di tutti i colori, di tutte le nazioni, sono tutti insieme in armonia. E lei ha detto, questo è l'unico posto nel mondo che trovi questo, cioè nella chiesa del Signore. E anche nelle nostre chiese, noi abbiamo fatto conferenze appena dopo la guerra di Bosnia e Croazia, no, che i serbi erano incontri che c'erano serbi, croati, bosnici che lodavano il Signore insieme, piangevano, pregavano insieme, e fuori i loro connazionali si ammazzavano in vicenda, perché solo Cristo è capace di unirci, di darci questo amore, solo Gesù Cristo. E anche in Zaccaria 14:16, l'ultimo versetto: e avverrà che ogni sopravvissuto di tutte le nazioni venuto contro Gerusalemme salirà di anno in anno a adorare il Re, l'Eterno dei eserciti, a celebrare la festa delle capanne. Quindi questo nel millennio, quelli che sopravvivono all'Apocalisse verranno da tutte le nazioni una volta all'anno per adorare il Signore, e noi saremo anche lì. Quindi se non puoi permetterti il viaggio in questa vita, un giorno andrai a Gerusalemme, questo è sicuro. Amen. Preghiamo. Signore, grazie. Grazie, Signore, che non dobbiamo aver paura delle minacce di quello nell'Iran. Non dobbiamo aver paura delle bombe dell'Iraq, dell'Israele, perché, Signore, ogni cosa va a suo passo, ogni cosa adempia la Tua parola. E non abbiamo paura, Signore, perché sappiamo che Tu tornerai a prenderci e saremo con Te per sempre, Signore. Aiutaci, Signore, di affrettare il Tuo ritorno. Aiutaci di essere impegnati con questo tempo che ci hai dato, di essere strumenti, Signore, della Tua gloria, strumenti del Tuo amore, della Tua pace su questa terra. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica.